Il 10 lebbrosi di cui abbiamo sentito la storia a lieto fine costituiscono un bel numero che non dice soltanto la frequenza del male, diffuso anche oggi se è vero che nel mondo ci sono almeno 15 milioni di lebbrosi, ma dice soprattutto il gemito corale che accompagnava Gesù per le strade della sua terra. Come tutti, anche questi gli tendono le mani nel duplice patimento: essere disfatti dal male del corpo ed essere morti prima di morire, perché isolati, cacciati dal paese e dalla propria casa. Essi ne hanno tanta viva coscienza che si fermano a distanza, dice il Vangelo. Usavano così con tutti e quindi anche con Gesù. Era legge ed era anche riguardo. C'è però in loro la ridente speranza di poter essere guariti come tanti altri di cui avevano sentito parlare. Gesù Maestro, lo chiamano proprio così, e al di sopra di quella società incapace di salvare l'uomo quando proprio soffre di più. Gli unici a chiamare Gesù per nome sono i lebbrosi, il cieco nato e il malfattore crocifisso alla sua destra, vale a dire l'umanità sofferente e quella ha più bisogno di perdono. Gesù li ascolta, probabilmente si avvicina e li invita a recarsi dai sacerdoti. E partono per un viaggio che era loro vietato, perché la lebbra era ancora evidente, ma più evidente era la speranza. La promessa era più forte delle piaghe e della paura. Strada facendo scoprono di essere guariti. 9 allora scompaiono subito dentro la propria felicità e dimenticano in un attimo non solo le umiliazioni e l'isolamento forzato, ma perfino chi ha guarito loro così miracolosamente. Uno torna indietro a ringraziare. Stranezze degli uomini, unite dalla malattia, sono divise dalla guarigione. Gesù pare non tenga conto dell'anonimo samaritano che torna indietro a ringraziarlo e pensa ai lontani, chiedendosi perché non abbiano capito che la guarigione della lebbra andava completata con la guarigione dell'anima. Avrebbe voluto dire a tutti e 10 quello che disse al samaritano: vai in pace, la tua fede ti ha salvato, ma non può e soffre per questa impossibilità. La liturgia di oggi, però, fratelli, non intende parlare tanto di guarigioni, quanto della conversione di due forestieri. Il primo è un ufficiale di Siria, Naaman, la cui storia è tutta una profonda umiliazione che lo porta però alla luce della verità e della gioia. Per guarire egli deve infatti passare dal re di Israele al profeta Eliseo e al suo servo, a cui il profeta impone di dirgli quello che deve fare se vuole guarire: bagnarsi nel minuscolo Giordano anziché nei grandi fiumi della sua patria, il Tigri e l'Eufrate. Umiliandosi, egli non trova solo la guarigione, ma anche la salvezza, tanto da riconoscere che non c'è altro Dio su tutta la terra se non nella terra di Israele. Suggestiva è anche la richiesta di portare con sé un sacco di terra santa. Anche se risiede all'estero, egli sente di far parte del popolo di Dio che l'ha guarito, e non più alle divinità impotenti di fronte al suo corpo mutilato dal male. A questa vicenda si sovrappone quella di un uomo che, pur avendo legami territoriali con Israele, era considerato estraneo e nemico perché samaritano. Come Naam, egli non è solo straniero, ma è anche lebbroso, a cui è vietata perfino la preghiera, perché la malattia è considerata un castigo di Dio. Anche la storia di questo anonimo lebbroso di Luca non è quella di una guarigione, bensì quella di una conversione e di una salvezza. L'Evangelista lo esprime con un raffinato gioco verbale: tutti e 10 lebbrosi sono sanati. Solo al samaritano Gesù dice: alzati e va. Tutti sono guariti, ma uno solo è salvato. San Luca descrive la nascita di un'amicizia molto più significativa della guarigione fisica e del rispetto delle regole religiose. Il samaritano torna indietro e non solo ammette di essere stato guarito, ma riconosce il guaritore, stabilendo con lui un legame nuovo. Solo lui ha scoperto che la guarigione non viene dai sacerdoti, ma da Gesù. Per gli altri nove non c'è nulla di nuovo nella loro vita se non l'esperienza della guarigione, subito archiviata, e invece per il samaritano la vita non è più quella di prima. Egli ha scoperto un modo nuovo di vedere Dio e sente Gesù così vicino a sé che non smette di lodarlo a grande voce. I nove lebbrosi sono ebrei e quindi credenti. Si accontentano di rispettare le regole, presentarsi al sacerdote e riceverne l'attestato di guarigione. L'eretico samaritano, invece, vuole conoscere di più e meglio la fonte del dono ricevuto. Egli vede Gesù come Gesù, che significa il Signore salva. Gesù infatti gli dice: alzati e va, risorto e inviato ad essere maestro degli ebrei. Uno di più che crede aumenta la fede nel mondo. Il cammino cristiano ha come partenza il dono della vita e della fede e come arrivo l'amicizia con Gesù. Le regole e la morale sono tappe intermedie che preparano a stabilire un divino legame con il Figlio di Dio, quel Dio che gli uomini preferiscono ignorare per abbandonarsi al male senza rimorsi. Fino a questo punto è arrivata la perversità del mondo, ha scritto Sant'Agostino, e cioè a sostenere che non sarebbero uomini quelli che vincono il male, mentre lo sarebbero quelli che si lasciano vincere dal male. Quel male che Gesù invita a evitare, ricordando all'uomo che deve assomigliare a lui, e per aiutarlo in tale impegno comincia a restituirgli la felicità, la salute e il benessere. Ma non sempre gli uomini se ne accorgono, a cominciare proprio dai miracolati. Se si dovesse calcolare la percentuale di chi percepisse questo dall'episodio dei lebbrosi, ci sarebbe da scoraggiarsi. Soltanto il 10% sembra rendersene conto. Per aiutarci ad accorgerci, San Paolo ci suggerisce di impegnarci a vantaggio degli eletti, che almeno in questo mese di ottobre, mese missionario, vogliamo identificare nei missionari sparsi nel mondo ad annunciare la salvezza a tutti i popoli, mettendo anche a rischio la propria vita, dato che negli ultimi 30 anni oltre 500 di essi sono stati uccisi. Dato che oggi si parla di lebbrosi, mi piace sottolineare che sono soprattutto i missionari a interessarsi di loro. E anche in un modo eroico. Nella vita del frate cappuccino Padre Ignazio da Ispra, missionario in Brasile nel secolo scorso, si legge che dopo aver amministrato i sacramenti a una povera lebbrosa, le chiese se moriva in pace. Niente affatto, rispose lei. Eppure, aggiunse il missionario, sei certa di morire in grazia di Dio? Che cosa ti manca? Mi manca il bacio che nessuno mi ha mai dato e che ora chiedo a te, rispose la lebbrosa. Padre Ignazio fu scosso da un brivido e si guattò attorno. Non c'era nessuno. Allora si piegò tremando sulla malata e la baciò come se fosse sua sorella. Poi corse all'aperto, aspirò l'aria fresca della sera come ad allontanare il male che probabilmente avrebbe potuto contrarre e tornò in missione. Qualche mese dopo scoprì di non essersi ingannato. Si affidò a Dio ma pianse e cominciò a scrivere un mirabile diario in cui racconta con lucida consapevolezza il progressivo disfacimento del suo corpo. Tornato in Italia per cura, chiese a Dio solo una cosa: Signore, fa che mia madre non scopra che suo figlio è lebbroso. Fu esaudito, tornò in Brasile, che si chiuse in un lebbrosario dove morì il 3 gennaio del 1935.